Allora, dal punto di vista logistico dobbiamo fare 3 ore. Voi siete la magistrale, no, voi siete il terzo anno, giusto? Ecco, allora, se ricordo bene, dovreste avere liberi
No,
il giorno.
proprio un quartino, perché allora nel loro ci va a fare che saranno 2 ore e abbiamo controllato gli ospedali,
avevo pensato di piazzare, in realtà ho già prenotato il laboratorio, però cambieremo. Il giovedì dalle 3 alle 6. Cos'è che avete? Diritto? Giovedì finita alle 4? Però se finita alle 4 significa che non bastano le 3, bisogna iniziare alle 4. Le 4 e recuperiamo 2 ore. Non...
Ah, ma poi anche due ragazzi che hanno
comunque sia, qualcuno incastrato c'è qui.
E vabbè, comunque tanto l'hai messo anche la lezione
La lezione
principale.
l'ho registrata, quella di sicuro.
Abbiamo comunque
Allora, vediamo un attimo. Giovedì... Dalle 3 chi è libero? Dalle 4? Sulle mani, giovedì dalle 4. Giovedì invece, quindi chi è occupato giovedì dalle 4 in poi? Le due ragazze che non ci sono. E a questo punto se facciamo dalle 3 e la prima ora la recuperate con l'audio, riusciamo a incastrarci un po'. Finite le 3:30, vabbè. Quindi comunque dovremmo iniziare alle 3:30, quindi. Allora, chi è libero? Chi è occupato fino alle 3:30? Vabbè, quindi faremo la lezione un po' più compressa, partiremo alle 3:30 e... No, sarebbe il giovedì 2 dicembre. Io un po' più in là. Può andare bene allora? Riusciamo a incastrarlo? Va bene. Allora, quindi facciamo giovedì dalle 2:30. Anche perché poi in realtà ci sono un'altra serie di recuperi. Mi sembra il minore dei mali.
Scusa, a casa prima non si è mai fatto, non si è mai fatto. pubblico.
Amministrazioni cose varie abbiamo fatto passare gli ultimi 10 minuti e adesso andiamo a recuperare il materiale degli oggi. Allora, dobbiamo recuperare in parte gli ultimi argomenti per quanto riguarda le SQL, in particolare quello che riguarda le attività, diciamo, più insolite, nel senso che i dati abbiamo visto che hanno un ciclo che parte dalla creazione, crude, vi ricordate, creazione, lettura, modifica e cancellazione. Le cose più normali ovviamente sono la lettura, poi c'è la modifica, la creazione viene una volta, la cancellazione viene una volta. Allora, la creazione, che all'inizio abbiamo visto come un create, elenco di attributi e valori, elenco dei valori, può essere fatta anche attraverso una select, nel senso io posso creare dei dati a partire da dei dati che ho già. Vedete all'inizio, lo vedete il mio concetto? Intanto mi dimentico che magari non vedete di cosa. Vedete, la create con insert, in cui quindi la parte di valori, di attributi, di valori che vado a inserire, è in realtà caratterizzata da essere una select, quindi un'estrazione di dati da altri contesti. Quindi in realtà non si tratta di creare dei nuovi dati, ma di manipolare dei dati esistenti per creare un'informazione di tipo diverso, anche se l'informazione in realtà è già esistente nel sistema. Ovviamente ci deve essere coerenza tra l'elenco degli attributi della tabella, come al solito cerchiamo di crearla mettendo la lista degli attributi che ci interessano, in modo da non avere problemi di dipendenza casuale da come il DBMS ha deciso di elencare gli attributi. Quindi la parte di elenco degli attributi è importante sempre. Comunque deve esserci un match, una corrispondenza tra questo elenco degli attributi e gli attributi ottenuti dalla select. Bene, perché al solito io devo inserire mele nel deposito delle mele. Bene, quindi dovrà esserci una corrispondenza di numerosità, di dominio, okay? Non di nome, nel senso che io posso avere una tabella che ha un attributo che si chiama nome, un'altra tabella che ha come attributo titolo, io posso fare insert into, immaginiamo che la prima tabella si chiami nomi, insert into nomi, aperta tonda, nome, chiusa tonda, select titolo from libri. Bene? Non deve esserci corrispondenza del nome dell'attributo, ma deve esserci corrispondenza del tipo. Ok. L'update, anche questo l'abbiamo accennato come elemento del CRUD, ed è una cosa che viene fatta un po' più spesso. Il dato evolve nel tempo e quindi viene modificato. Anche solo il fatto che voi cambiate indirizzo, la vostra anagrafica cambia, viene aggiornata, ok? Mentre invece nascete una volta e morite una volta sola, ok? Allora, update è il nome tabella e poi c'è una serie di set, o meglio c'è una parola chiave set e una serie di coppie attributo valore, attributo uguale valore, dove il valore può essere ottenuto in maniera varia, ok? Può essere un'espressione dove l'espressione può essere anche solo una costante, bene? Per esempio set update anagrafica set fuori corso uguale no, e già vedete che abbiamo assegnato una costante, bene? Oppure posso fare un'espressione più complessa. Decido di regalare un punto in più a tutti i miei studenti, update esami set voto uguale voto più 1. L'attributo può essere anche ottenuto, o meglio, l'attributo può essere valorizzato con un valore ottenuto da una select, di nuovo, ok? Quindi update esami set voto uguale select massimo from select max voto from qualche cos'altro, okay? Quindi utilizzo una select per ottenere il dato che voglio aggiornare, e come sempre c'è anche la possibilità di settare a null laddove l'attributo può essere nullabile, può essere ammette valori nulli, ok? Se ammette il valore nullo. Ricordatevi sempre che quando viene fatto un update vengono verificati tutti i vincoli di integrità, quindi non è detto che l'update vada a buon fine. Io posso avere che il DBMS mi spernacchia dicendo no, operazione non valida. Se io aggiorno a null un valore in un attributo che non ammette valori nulli, non sarà possibile. Ultima particolarità, posso decidere di settare al valore di default. Se io per quell'attributo ho definito che esiste un valore di default, posso riportarlo al valore di default. Quindi magari nel tempo questo valore è cambiato, poi dico no, vabbè, torniamo alla situazione iniziale. La cosa importante è la parte poi di where. Bene, che mi permette di andare a identificare quali tuple vado ad aggiornare. In pratica, da questo punto di vista, l'update è molto simile alla select, tant'è vero che vi conviene sempre, prima di fare un update, fare una bella select per vedere se avete selezionato, se andrete ad aggiornare le cose giuste. Fate una select con la clausola where sulla quale dovete lavorare bene, tirando fuori gli attributi che vi interesserà andare ad aggiornare dopo, dopodiché modificate l'interrogazione, sostituite alla select, sostituite l'update, ad ogni attributo associate il valore che volete dargli nel modo opportuno e siete sicuri in questo modo di non andare ad aggiornare dei dati che non sono quelli che pensate. Nulla di più disastroso di fare un update e aggiornare le cose sbagliate. Perché ricordatevi che nel momento in cui voi poi date l'ok, lanciate le esecuzioni, i dati vengono cambiati e fare un rollback è possibile solo se siete in un ambito transazionale e la transazione non è ancora chiusa. Vedremo più avanti il discorso transazionale. Se la condizione where non la inserite, state parlando dell'intera tabella, ok? Quindi se io faccio un update e non indico nulla nella condizione where, sto aggiornando tutta la tabella. Stesso discorso vale per il delete. In modo che chiudiamo il cerchio del CRUD. Delete, che cosa? Io quando faccio il delete vado a cancellare delle righe intere in una tabella, delle tuple. Quindi non delete asterisco, delete elenco di attributi, delete qualcosa, no, perché cancello tutta la riga, non posso cancellare un singolo campo. Se voglio cancellare un singolo campo, in realtà sto andando ad aggiornare il singolo campo di una riga, perché la riga continua a esistere. Quindi se voglio cancellare un singolo campo, magari sarà un update set update voti set attributo uguale a null. Se io cancello l'intera riga, quindi è delete from tabella, cancellare dalla tabella. Mi raccomando, non fatemi l'errore di mettere delete qualche cosa from. Anche qui la parte fondamentale è la clausola where, la parte where, che se non c'è indica la cancellazione di tutti i record della tabella. Vi rendete conto quanto è potenzialmente rischioso fare un delete senza essere attenti, eh? Quindi occhio agli sms della fidanzata o del fidanzato mentre state facendo un delete. Vi distraete, poi date l'enter senza aver finito la web e scompare tutto. Allora, che considerazioni dobbiamo fare sul delete? Così come ne abbiamo in parte fatte anche sull'update, ci sono i vincoli di integrità. Allora, se io ho una tabella i cui record dipendono da quelli di un'altra tabella, quindi diciamo ho la tabella A i cui record dipendono dai record della tabella B, cosa significa? Significa che c'è un vincolo di integrità referenziale tra le due tabelle. Significa che c'è qualche attributo nella tabella A il cui valore deve corrispondere a qualche attributo, normalmente la chiave primaria, nella tabella B. Cosa succede se io cancello un record nella tabella B da cui dipendono record nella tabella A? Allora, posso avere diverse situazioni. Situazione numero 1. Siccome c'è un vincolo di integrità, io non posso cancellare una cosa violando l'integrità. Va bene? Non posso cancellarlo perché violerei l'integrità. Allora non, il DBMS non mi permette di cancellare. Dice no, non puoi cancellare perché violeresti un vincolo. Soluzione 1. Soluzione 2, all'opposto. Sempre per mantenere il vincolo di integrità valido, se io cancello qualcosa dalla tabella B da cui dipende qualcosa nella tabella A, cancello tanto dalla tabella A, B, quanto dalla tabella A. Faccio quello che viene definito un drop cascade o un delete cascade, scusate, è più corretto dire in questo caso delete cascade, cioè faccio una cancellazione a cascata. Va bene? Vi rendete conto quant'è potenzialmente pericoloso un delete cascade? Perché se io cancello per sbaglio il contenuto della tabella B completamente, siccome tutti i record della tabella A dipendono dai record della tabella B, per effetto cascata, o effetto domino, diremmo in italiano, cancellando il contenuto della tabella B, cancello anche il contenuto della tabella A. Immaginate un database complesso con più relazioni di integrità, più vincoli, più dipendenze, cancello una cosa, mi si cancella tre quarti del database. Dove ovviamente il problema è quando la cancellazione viene fatta per sbaglio. Se io la faccio in maniera cosciente, sapendo che devo andare a cancellare anche tutto quello che dipende da, è un vantaggio, ma è una potenzialità in più. Le potenzialità in più però sono anche dei rischi. Per cui normalmente non si utilizza la modalità delete cascade appunto per evitare il propagarsi devastante di errori. Piuttosto si dice no, prima mi cancelli tutti i dipendenti e poi puoi cancellare il principale. Bene? Qui per esempio prima cancello tutte le righe di dettaglio di una fattura e poi posso cancellare la testata della fattura. Prima devo svuotare il carrello da tutti gli attrezzi, tutti gli oggetti che volevo comprare, e poi posso mettere via il carrello, cioè cancellare il carrello. Okay? Poi ci sono altre strategie. Un'ennesima strategia che, scusate, non ho riportato qua, è quella del dire: nel momento in cui io cancello qualcosa, posso andare a mettere a null, laddove possibile, il vincolo di integrità referenziale corrispondente. Cioè, se io cancello un record dalla tabella B, da cui dipende un record della tabella A, metterò nel record della tabella A i campi che fanno riferimento alla tabella B a null, in modo da dire che si è rotta quella correlazione, cioè, sempre che per quei campi sia ammissibile il valore null. Okay? In questo caso cosa ho? Ho che, se voglio cancellare qualcosa, non devo impazzire a cancellare tutto quanto, e dall'altra, se cancello per sbaglio, non ho un degrado, una distruzione di tutto quanto. Però cos'ho per contro? Ho il rischio di ritrovarmi in condizioni incoerenti, inconsistenti, perché trovo dei record A che non hanno nessun riferimento a B. Allora capite che in un modo o nell'altro uno sforzo va pagato. Allora, col fatto di impedire la cancellazione in caso di dipendenze, ho l'onere per chi deve fare la cancellazione di pulire lui tutto l'albero prima di poter cancellare la radice. Bene, immaginatevi come fosse un record la radice di tutta una gerarchia di relazioni. All'opposto ho il fatto che, se sbaglio a cancellare, devasto il database, che poi è perfettamente consistente. Peccato che sia consistente in maniera inutile, perché mancano tutti i dati. Terza soluzione: ti permetto di cancellare qualcosa, però ti rischio di lasciarti delle inconsistenze. In un modo o nell'altro si paga sempre. Va bene, abbiamo parlato tanto dei vincoli di integrità, vincoli di integrità che ovviamente devono poter essere definiti a livello di Data Definition Language, in SQL, quindi all'interno di costrutti del tipo create table o alter. Allora, vedete, il primo esempio nel create table, io per una colonna posso dare una definizione molto più complessa di quella che abbiamo visto all'inizio. All'inizio abbiamo visto soltanto il nome della colonna, il tipo, se è o non è null, se ha un valore di default e qual è il valore di default. In realtà posso aggiungere tutta una serie di altre cose. Bene? Per esempio posso dire che è una primary key. Ok? In diversi modi posso dirlo. Posso dire che il singolo attributo è primary key laddove la chiave primaria è composta solo da quel campo. Se io ho l'anagrafica degli studenti in cui l'unico campo che mi fa da chiave è la matricola, nel momento in cui definisco il campo matricola dico anche che quel campo è primary key. Se invece ho una situazione più complessa in cui, per esempio, la tabella esame in cui la chiave primaria è la matricola dello studente, il codice del corso e la data dell'esame, non posso in una botta sola definire, cioè non posso per ogni singolo campo definire che quel campo è primary key, perché non è quel campo, sono la tripletta di campi che mi fa la chiave primaria. Okay? Quindi dovrò, nel create della tabella, prima definire i tre campi e poi alla fine usare questa struttura e dire che una serie di colonne costituiscono una chiave primaria, per cui creerò la tabella create table esame, aperta tonda, matricola var Charlie 10, non so, o Charlie 10, codice corso Charlie 5, data esame date, voto integer, no, integer, boh, sì, va bene un integer, ok? Dopodiché dirò primary key, matricola, virgola, codice corso, virgola, data esame, ok? E questo mi crea un vincolo che non è di integrità referenziale, ma è pur sempre un vincolo sulla tabella, ok? Ricordate che i vincoli possono essere di tre tipi, vi ricordate? Intrarelazionale, interrelazionale e relazionale. La chiave primaria è un vincolo relazionale perché è relativo all'intera relazione, all'intera tabella. Che differenza c'è tra primary key e key? Oppure anche index o unique index? Abbiamo qua quattro concetti diversi ma molto simili tra di loro. Allora, la chiave primaria c'è chiaro che cos'è, no? È l'identificativo univoco della tabella. Poi abbiamo visto cos'è un indice. Un indice è un sottinsieme di attributi in funzione dei quali io voglio poter avere un ordinamento per accedere in maniera più veloce alla tabella stessa, ok? Poi abbiamo lo unique index, che è un po' a metà tra i due, nel senso che è un indice al quale aggiungo il vincolo di unicità. Aggiungendogli il vincolo di unicità è praticamente equivalente a una chiave primaria, va bene? La differenza è che io posso avere più indici univoci su una tabella, mentre posso avere una sola chiave primaria, perché la chiave primaria è quella che verrà utilizzata all'interno del modello per gestire le referenze. Invece l'indice univoco mi servirà per accedere rapidamente e devo essere sicuro che sia univoco per qualche motivo legato al significato di quei dati. Per cui nel vostro nella vostra anagrafica io metterò la matricola come chiave primaria e metterò il codice fiscale come indice univoco. Le relazioni tra le varie entità nel database le creerò utilizzando la matricola, non utilizzando il codice fiscale, perché se mi arrivate un giorno e mi dite ho sbagliato il codice fiscale oppure mi hanno cambiato il codice fiscale, capita, rarissimamente ma capita, io dovrei andare a modificare tutte le relazioni in giro per tutto il database, invece la matricola è la vostra, punto e basta. Quindi indice univoco diverso da chiave, ma diverso dal punto di vista del fatto che un attributo che è indice univoco potrebbe cambiare e non è quello che io utilizzo come chiave per le relazioni, chiave primaria. Cos'è invece una chiave che non è primaria? Allora, una chiave non primaria è qualcosa che mi permette di identificare in maniera univoca gli attributi di un record, di una tabella, di record di una tabella, se no non sarebbe una chiave, ma che non è la primaria. Perché allora la definisco e non la definisco come indice univoco o qualcosa del genere? Perché storicamente per database le chiavi erano particolari indici per le ricerche, per gli ordinamenti interni, eccetera, quindi avevano una valenza maggiore rispetto agli indici e quindi tradizionalmente viene mantenuto l'oggetto chiave. Quindi chiave primaria, chiave, indice univoco, indice, dove la differenza tra chiave e indice univoco è molto sfumata. È una differenza dovuta allo stratificarsi storico. Ed ecco che finalmente abbiamo il constraint, i vincoli. Bene, eccolo qua, vediamo un po' se riusciamo a evidenziarlo senza far danni. Ok, allora foreign key, chiavi esterne, referenza tra una tabella e un'altra tabella, ok? Quindi vincoli interrelazionali. Finalmente la cosa più importante del modello relazionale. Allora, io posso definire un vincolo interrelazionale o su un solo attributo, per esempio nella tabella degli esami che abbiamo citato prima, io ho un vincolo tra la tabella esami e la tabella corsi attraverso un unico campo, che è il codice corso. Allora, nella definizione del campo codice corso posso inserire direttamente il fatto che questo fa riferimento all'altra tabella e uso quindi nella definizione column name type tutte le altre attributi e poi aggiungo che è un constraint di tipo foreign key, dove dico poi qual è la tabella, che purtroppo non ho segnato un esempio, scusate qua un po' carente, facciamo che lo scriviamo al volo. Allora, e table esame composto da delle varie colonne, per esempio matricola è un char di 15, reference, ok, ovvero sia fa riferimento a un'altra tabella che sarà studenti matricola, ok? Adesso può darsi che mi sia dimenticato una S da qualche parte, però il concetto cos'è? Che io in questo campo, nella definizione di questo campo, indico qual è l'altra tabella e quale campo nell'altra tabella vado a referenziare. Qui sotto c'è espressa una cosa a cui bisogna stare attenti. Non è detto che io vada a fare riferimento con la chiave primaria dall'altra parte. Se io facessi riferimento soltanto e potessi fare riferimento soltanto alla chiave primaria di là, mi basterebbe dire qual è la tabella a cui io mi riferisco e implicitamente io starei definendo anche la chiave a cui faccio riferimento. Invece no, mi dico qual è la tabella e qual è la colonna all'interno della tabella a cui io faccio riferimento. Bene? Questo perché io potrei, da un certo punto di vista, stupidamente, oppure perché il mio modello dei dati mi richiede questo vincolo, io potrei creare appunto un vincolo basato su altri dati. Immaginate di avere, di ricevere in una tabella, di memorizzare tutti i pagamenti fatti dai vari studenti, i quali pagamenti vi arrivano non per numero di matricola, ma in base al codice fiscale, vedete, perché l'ufficio postale registra sul codice fiscale, sto dicendo ovviamente cose a caso, okay? Io avrei tra i pagamenti e gli studenti una correlazione, ma una correlazione lasca, cioè non sicura, avrei una correlazione tra il codice fiscale da una parte e il codice fiscale dall'altra. Però abbiamo detto che il codice fiscale nella tabella degli studenti non è chiave primaria, potrebbe anche essere sbagliato. Voi andate a registrarvi all'università il primo giorno e a voce scrivete su un foglietto il vostro codice fiscale, l'operatore lo carica sbagliato, sa Dio che cosa succede. Poi invece con il vostro tesserino andate alla posta e lì il codice è sicuro. Il match potrebbe non esserci, potrebbe non corrispondere, quindi dovrebbe essere un vincolo lasco. E soprattutto un vincolo tra una tabella, un attributo in una tabella e non la chiave primaria. Quindi può esserci qualche motivo per il quale è bene che il vincolo, la relazione tra due tabelle non sia rispetto alla chiave primaria, ma deve essere una situazione molto particolare. Normalmente è bene che le relazioni siano espresse attraverso le chiavi primarie. È bene perché? Perché se c'è una relazione, questa relazione dovrebbe essere qualcosa di forte, di significativo. E solo in rari casi, come quello che ho inventato io adesso su due piedi, il legame è lasco. Primo. Secondo, perché è sempre meglio utilizzare la chiave primaria per accedere a una tabella e quindi per collegare. Perché le tabelle sono pensate sulla base della chiave primaria. La chiave primaria è sempre il modo più veloce e più efficace per entrare in una tabella. Laddove però io ho che più campi in una tabella fanno riferimento a più campi in un'altra tabella, cioè quando, per esempio, nella tabella B la chiave primaria è composta da più campi e io dalla tabella A devo riferirmi alla tabella B, non posso, come abbiamo fatto per la chiave primaria, definire che la relazione c'è per ogni singolo attributo. Perché sennò mi troverei in una situazione un po' bislacca. Immaginate di avere una tabella. Va bene, prendiamo la tabella corso. Adesso la metto giù, la tabella esame, la metto giù velocemente, così possiamo parlarne. Codice corso, ce la posso fare. Ce la posso fare, vediamo che dice. Poi data esame, date, corso, poi immaginiamo che siamo non in un'università normale, ma in un'università telematica in cui gli esami vengono fatti rispondendo a delle domande online. Va bene? E allora il risultato di un esame dipenderà dalle domande. Bene? Dove avrò, sì, già che ci siamo, definiamo qua che abbiamo come abbiamo l'elenco delle colonne. Ok? Definiamo quindi l'altra tabella delle domande come domanda test risposta. Io sto lasciando perdere tutte le virgole in fondo, ma immaginate che ci siano anche dove non le mette. Mettiamo tutto per bene. Risposta e sarà un test anche questo. Un risultato che è un boolean. Siamo molto cattivi e definiamo che la risposta o è giusta o è sbagliata. Non ci sono via di mezzo. Non come fa il professor Brunasti che mette mezzo punto magari se l'avete risposta quasi giusta. Allora, in questa situazione io potrei definire, che questo pezzo non c'entra, io potrei dire che questo fa riferimento a esame, anche questo fa riferimento così, e anche questo fa riferimento a esame. se io scrivessi così, cosa succederebbe? Che un record nella tabella domanda potrebbe far riferimento come matricola a uno studente, o meglio, a un valore delle matricole presenti nella tabella esame, come codice corso a un altro record e come data esame a un altro ancora. Perché io qui sto definendo in realtà tre vincoli da tre campi della tabella domande a tre campi della tabella corso, della tabella esame, va bene? Quindi ho tre linee, tre corde che vanno da una tabella all'altra, ma non tra loro collegate. Quindi questo non è così. Va bene? Io dovrò farlo in modo diverso. Dovrò dire in una botta sola, ce la possiamo fare anche da questa parte, ok? Devo dire in una botta sola, definire una foreign, adesso non riesco neanche, oggi sono proprio dislessico, foreign key, dandogli un nome, per esempio FK esame, dicendo quali sono i campi. I campi, quindi dirò che matricola, codice corso, data esame, fanno riferimento a che cosa? A la tabella esame, ok? Okay. Allora, cosa sto dicendo? Sto dicendo che ho un vincolo di foreign key, a cui sto dando un nome, che riguarda tutti e tre insieme, quindi presi come fossero una tripletta unica, tutti e tre i campi insieme, i quali tutti e tre corrispondono a tutti e tre gli attributi di un record nell'altra tabella. Quindi ho una corda sola fatta da tre legami, o meglio, un legame solo fatto da tre corde intrecciate. Non ho tre legami fatti da tre corde, ognuna separata, va bene? Quindi, attenzione, quando creo un vincolo di integrità tra due tabelle, se ci sono più campi nella chiave primaria di una tabella, devo usare questa seconda formula. Ok? Tutte queste cose le posso definire all'atto della creazione della tabella, come abbiamo scritto in questo caso, oppure posso definirlo successivamente. Ci sono delle situazioni in cui, per esempio, le tabelle, la tabella A e la tabella B, sono tra loro mutualmente dipendenti. Situazioni contorte, o anche la tabella stessa dipende da se stessa. Come abbiamo visto quella chiusura del discorso di ogni entità che era padre dell'entità, in queste situazioni non posso fare la creazione delle vincoli di integrità all'interno della creazione della tabella, ma devo aggiungerli successivamente attraverso la parte di modifica della struttura dei dati del DDL, cioè del linguaggio di definizione dei dati. Okay. Ricordatevi che i dati, o meglio, la struttura dei dati non è qualcosa di monolitico inalterabile. È possibile sempre modificarle un po', aggiungere delle colonne alle tabelle, modificare delle definizioni, per esempio aggiungere dei vincoli di integrità. Attraverso che cosa? Attraverso un costrutto che alter table, nome della tabella, e poi qual è l'alter, l'alterazione, la modifica che vogliamo fare, che nel nostro caso sarà add constraint, add di qualche cosa, la cui definizione poi è ovviamente uguale a quella che io utilizzerei all'interno di una creazione di tabella. Per cui andiamo a prendere l'esempio che stavamo facendo prima. Se io non avessi creato questo qui, potrei fare dopo un alter table domande add foreign key, eccetera eccetera. Bene? Così, giusto per dare le due definizioni che sono equivalenti. Equivalenti dal punto di vista del risultato, non sono proprio equivalenti, nel senso che in alcuni casi non posso creare subito la, il vincolo, e allora devo crearmi tutte le tabelle e poi crearmi il vincolo. Consiglio per gli esami: state attenti. Io in una delle domande nell'esame è: create queste tabelle. Allora, avete un piccolo modello generico rappresentato in maniera molto schematica, in cui c'è il nome delle tabelle, il nome dei campi, sui quali dovete fare delle piccole interrogazioni in algebra relazionale. E poi un punto è: bene, create, magari se ci sono 5 tabelle, createne 2 o 3. Allora, attenzione alla sequenza nella quale create le tabelle. Perché se io ho, come in questo caso, la tabella esame, la tabella corso e la tabella domanda, non potrò prima creare la tabella domanda con i vincoli integrità verso la tabella esame e poi la tabella esame. Ok? Al limite posso creare la tabella domanda senza vincoli di integrità, creare la tabella corso e poi domanda, poi faccio la tabella esame, poi creo il vincolo di integrità da domanda a esame. Forse però è più semplice a quel punto prima creare la tabella esame e poi la tabella domanda con i vincoli relativi. Ok? Quindi attenzione a mettere le tabelle, a creare le tabelle nell'ordine giusto e a creare i vincoli nel modo giusto. Cioè, se ho la chiave, una chiave complessa, crearla a parte. A parte che può essere o in fondo alla create oppure come un alter table. Per non fare tre fili separati invece di un filo unico composto da tre. Va bene. Ci sono poi altri vincoli che abbiamo detto. I vincoli fondamentali sono quelli interrelazionali di foreign key, però posso avere per esempio un'affermazione check in cui dico che voglio effettuare un controllo sulla validità di un campo. Per esempio posso verificare che sia formato in un certo modo. Bene? Per esempio posso verificare che un codice fiscale abbia tre lettere, due numeri, una lettera, eccetera, eccetera. Faccio un check relativo a quel campo. Oppure che una data di nascita sia successiva al 1 gennaio del 1900, okay? In modo da non permettere agli ultracentenari di iscriversi all'università. O che la data di nascita sia antecedente alla giornata di oggi. Non permetto di iscriversi all'università gente che non è ancora nata. Abbiamo già visto il discorso primary key, che posso agganciare a un attributo qualora la chiave sia composta da un solo campo. Unifind, not null, l'abbiamo già visto, e assert, che mi permette di fare delle considerazioni su tutto lo schema dati, però è un po' più complesso. Quello che vi serve capire è che io posso esprimere delle situazioni estremamente complesse attraverso l'opportuna definizione dei vincoli. Poi non dovete imparare a memoria tutte le forme possibili immaginate, però alcune fondamentali sì, soprattutto quella, la definizione dei vincoli di integrità interrelazionali. Ah, giusto, una piccola particolarità. Se io ho tanti vincoli, a volte diventa quasi impossibile inserire i dati. Perché? Prima di inserire un record devo aver inserito un altro, il quale dipende da un altro ancora, che dipende, magari ci sono delle dipendenze circolari, essendoci delle dipendenze circolari io non riuscirò mai a inserirne uno, perché dipenderà sempre da qualcun altro e in ultima analisi da se stesso, ma se non l'ho ancora inserito non posso dipendere da me stesso. Allora, io posso, durante certe transazioni, durante certe operazioni, ovviamente è bene che sia all'interno di delle transazioni, io posso rilasciare i vincoli, dire: caro database, carica questi dati, non preoccuparti dei vincoli di integrità per adesso, fai finta che non ci siano, poi alla fine li controllerai tutti, in modo che io carico tutti i dati e poi alla fine viene fatto il controllo. A quel punto avrò inserito tutti gli anelli del cerchio e il controllo circolare potrà finalmente andare a buon fine. Bene? Quindi ci sono dei modi per permettere di rilassare i vincoli temporalmente. Altro motivo per il quale può essere importante rilassare i vincoli è che magari io devo caricare tanti più dati. Ogni volta che io carico un dato devo andare a fare tantissimi controlli, va bene? Ora, caricare un milione di record e per ogni record fare tutti i controlli di integrità può essere molto pesante. Potrebbe essere meglio caricare un milione di record e poi alla fine fare tutti i controlli del caso. Bene? Spesso si usa questa tecnica per fare i caricamenti massivi, cioè i caricamenti di tanti dati. Rilascio i vincoli, dico al database: datti una calmata per adesso, rilassati, carico un milione di record e poi gli dico: bene, adesso sfogati e divertiti a fare tutti i controlli che vuoi. Ovviamente cosa può risultare? Che ho caricato un milione di record e poi mi fa il gesto dell'ombrello e mi dice: arrangiati, io questi non li carico. Però di solito la somma del tempo di caricamento di un milione di record rilassato e controllo finale e fault è minore del caricare uno a uno tutti i record, i milioni di record, e scoprire al 500 millesimo che c'è un problema. Va bene. Direi che per l'argomento successivo possiamo rimandare dopo 5 minuti di pausa, però 5 minuti solo, mi raccomando, va bene? A dopo allora.